E allora è un privilegio essere di nuovo qua in mezzo a voi. Guardando i bambini, io dico ai grandi, abbiamo veramente un cuore di pietra. I bambini sono semplici. Vabbè, io penso il microfono va bene o no? Ah no, no, va bene questo, va bene. Grazie. Per questo diceva Gesù che bisognava diventare come i bambini, semplici. Vedete, tutti hanno alzato il ditino, io la voglio fare la preghiera, io la voglio fare la preghiera. I grandi si vergognano. I grandi si vergognano di Gesù. Eppure lui è il creatore del cielo e della terra. Noi ci dobbiamo vergognare. Noi siamo peccatori. Noi ci siamo allontanati da Dio. E sapete, noi cerchiamo le cose nella spazzatura. Il mondo è spazzatura. L'uomo veramente ha corrotto, ha inquinato, ha distrutto la creazione che Dio ha fatto, e l'uomo cerca nella spazzatura. Quando lui vuole che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della verità per essere salvati. Io non vi conosco tutti. Se ci sono persone che hanno ascoltato l'Evangelo per la prima volta o più volte, vedi il Signore perché ti ama, ti ama. Vuole che tu conosci la verità. E la verità, sapete chi il nome di verità chi è? È Gesù. Altri nomi che possono dire la verità non ce ne sono. Gesù dice in verità, io vi dico. Allora se vuoi ascoltare la verità, devi andare solo in Gesù Cristo. Tutti gli altri sono bugiardi. Ci sono tante religioni, ma sono bugiardi. Gesù dice venite a me. Lui, se tu vuoi conoscere veramente la verità, devi andare solo in Gesù. Non ci sono altri che ti possono dire la verità e che ti possono veramente aiutare. Perché dentro di noi c'è un vuoto che è gigantesco. E in questo vuoto manca proprio il personaggio importante che lo può riempire, che è Gesù Cristo. Lui è veramente il Signore. Il soggetto che io volevo parlare stasera è qualcosa di molto importante che ci porta ai simboli. Lui ha spiegato un pochettino. Noi perché ci raduniamo ogni primo giorno della settimana? Ci raduniamo per ricordare. Paolo dice in Corinzi, capitolo 11, versetto 23, io ho ricevuto questo dal Signore e ora ve lo trasmetto. Nella notte in cui Gesù fu tradito, prese del pane, lo spezzò e disse: fate questo in memoria di me. Perché in memoria? Cosa noi dobbiamo ricordare? Perché l'uomo facilmente noi ci dimentichiamo. Iniziamo cominciando da domani, forse come finiremo il culto. Già ci siamo dimenticati. Allora il Signore sa che noi dimentichiamo, lui per questo ogni primo giorno della settimana ci porta a ricordare. A ricordare che cosa? Che cosa? La nostra liberazione. Ci porta a ricordare il momento che quando noi abbiamo confessato Gesù Cristo come Signore e Salvatore, chi eravamo, la nostra identità di prima, che eravamo perduti, eravamo senza Dio, eravamo senza speranza, eravamo veramente senza gioia. Senza gioia, ma da quel momento che Gesù è entrato nel nostro cuore, nel momento che noi l'abbiamo riconosciuto Signore e Salvatore della nostra vita, Lui ha portato veramente vita e gioia nei nostri cuori. Allora fate questo in memoria di me. Cosa mi devo ricordare? In quella notte. Cosa è successo in quella notte? Dice, ma io non c'ero. Nessuno di noi c'era. Però abbiamo un documento. Che è la parola di Dio. Io dico, se non ci fosse la Bibbia, non ci sarebbe neanche l'uomo. Qui c'è la vera storia dell'uomo. Qua narra dall'inizio fino alla fine. E poi un'altra cosa molto importante, questo è un libro d'amore. Qui Dio manifesta i suoi sentimenti a tutta l'umanità. E l'amore di Dio è veramente inspiegabile. È grande, così grande che uno non riesce a capire. Io non riesco a capire. Io spesse volte dico, Signore, come fai ad amarmi? Perché mi dimentico spesse volte il Signore. Per andare dietro a che cosa? Alla spazzatura. Per questo, dice il Signore, vuole che noi ricordiamo. Fate questo in memoria di me. Allora in quella notte cosa è successo? Ci sono stati due uomini, ma tutti l'hanno abbandonato il Signore. Ma soprattutto i due uomini in particolare. Uno l'ha tradito e uno l'ha rinnegato. Allora io devo pensare, quando io appunto io trito il pane fra i miei denti, devo pensare quella notte, fate questo in memoria di me, devo pensare gli avvenimenti e allora penso anche alla mia vita stessa e dico Signore grazie, grazie perché tu ancora una volta mi dimostri il tuo amore, perché io fino a questa mattina oppure fino a ieri mi sono dimenticato per andare dietro a cose che non hanno senso, mi sono dimenticato, e tu mi porti a ricordare quella notte, Pietro che faceva il duro, io darei la mia vita per te, quante volte lo diciamo pure noi, e poi sento fare ragionamenti che uno ha paura, ma io dico il credente dovrebbe aver paura, perché dice l'amore di Dio caccia via la paura. Se io vivo il suo amore, dentro di me non ci deve essere più la paura. E allora perché ho paura? Quegli uomini con la bocca avevano detto tanto. Però vediamo alla fine. Un uomo poi si pente. Un uomo riconosce. Un altro uomo, sì, ha avuto i sensi di colpa. Poteva andare anche lui in Gesù. Ma ha scelto di togliersi la vita. Però prendiamo il nostro Signore. Cosa succede in quella notte? Viene portato davanti al Sinedrio, davanti ai sacerdoti. E là cominciano ogni sorta di ingiuria, ogni sorta di falsi testimoni. Tante persone si presentarono per accusarlo. Per accusarlo. E lui taceva come un agnello davanti a coloro che veramente da un momento all'altro lo potevano sbranare. E lui in silenzio. Se ne fecero avanti un altro due. E ancora lui stava in silenzio. Ma quando dice al sommo sacerdote che era veramente lui, dice il sommo sacerdote, si stracciò le vesti. Perché diceva che lui era il figlio di Dio. Era colui che era disceso dal cielo. Allora lo sputarono. Lo presero a pugni. Lo schiaffeggiarono, l'hanno maltrattato. E lì, sapete, c'era il creatore del cielo e della terra. Lì lui poteva dire una sola parola e distruggere, annientare, ma non c'era bisogno neanche di venire a soffrire. Lui lì, in quel momento, come una pecora muta, dinanzi a coloro che lo tosavano, in silenzio. Dai sacerdoti viene trasportato davanti a Pilato. Succede la stessa cosa. Anzi, una cosa ancora più terribile. Io dico che è una cosa veramente più terribile. Allora ha ricevuto di nuovo insulti, sputi, pugni, una corona di spine e poi dice l'hanno denudato. L'hanno spogliato e l'hanno rivestito per prenderlo in giro. Pensate, mettersi nudo davanti a tante persone. La dignità. Eppure lui là taceva. E io riflettevo. Io non c'ero 2000 anni fa. Però lui, essendo Dio, essendo onnisciente, essendo onnipresente, lui vedeva pure me. In quel momento lui lo faceva pure per me. noi tutti raffiguriamo la figura di Barabba. Si diceva, no, molte persone, oppure come io, mi giustificavo, dicevo che era una brava persona. Prima di conoscere il Signore non era vero. Neanche uno c'è bravo sulla terra. Tutti siamo peccatori. E c'è tanta spazzatura dentro di noi, ma voglia. Solo Gesù Cristo era l'uomo perfetto. E lui in quel momento lì, mentre che veniva denudato, spogliato, veniva offeso, in quel momento lui vedeva pure me. Allora io quando mi accosto ai simboli, devo dire, Signore, io ti ringrazio. Ti ringrazio perché hai fatto un gran miracolo nella mia vita. Ti ringrazio che mi hai fatto entrare nel luogo santissimo, che lo potevano fare solo una volta l'anno i sommi sacerdoti. Il sommo sacerdote poteva entrare una volta l'anno. Lui, da quell'avvenimento, ci possiamo entrare tutti. Siamo entrati tutti nel luogo santissimo. Per fare che cosa? Per essere riconoscenti. Non dobbiamo venire per abitudine in una sala. Non dobbiamo prepararci prima di entrare, come si è detto pure. L'adorazione è quotidianamente. L'adorazione inizia il lunedì e finisce la domenica e di nuovo inizia il lunedì. Il ringraziamento significa avere un rapporto quotidiano con il Signore, con la sua parola. Avere un rapporto quotidiano con la preghiera. Dimostrare che noi lo amiamo veramente con tutto il cuore. Perché possiamo cadere nella religiosità. I veri adoratori lo adorano in spirito e in verità. Perché in verità? Perché Gesù è la verità. Allora quando io mi accosto, io adoro il Signore. C'è un versetto che da molto tempo mi attrae, ma la Bibbia è tutta veramente attraente, però quel versetto porta a spingerti, soprattutto a coloro che l'hanno riconosciuto Signore e Salvatore nella propria vita. Dice, la volontà del Padre è questa: chiunque contempla il Figlio e crede in Lui ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. La volontà di Dio del Padre è chiunque contempla. Contemplare significa ammirare. Contemplare significa riconoscere. Contemplare significa dire, Signore, tu sei veramente il mio unico Salvatore. E io lo voglio dimostrare ogni giorno. Signore, io voglio dire agli altri quanto io ti amo. Perché tu mi hai donato la vita eterna. Tu, Signore, mi hai donato la libertà. Signore, tu mi hai donato le cose meravigliose. Dicevo l'altro giorno, per pagare, oggi no, è giusto, non dico che è sbagliato comprarsi una casa, dobbiamo stare attenti. Però uno si fa un mutuo, giusto? Quanto tempo ci vuole? 20 anni, 30 anni, 40 anni? In proporzione la somma e il tempo, giusto o no? Tanti sacrifici, tanti sacrifici. Invece noi dal momento che abbiamo accettato Gesù, Signore e Salvatore della nostra vita, Lui ci ha preparato un'eredità, noi siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. Lui ha preparato una casa nostra fatta di oro, di smeralde preziose che già Lui dice sono conservate per voi nel cielo, senza pagare il mutuo. Quando lasceremo la terra, entreremo in questo luogo meraviglioso dove c'è Dio stesso, allora inizieremo ad abitare in case fatte d'oro e cose preziose e poi soprattutto eterne. Eterne e gloriose. Per questo noi dobbiamo dire, Signore, fammi capire, apri i miei occhi, fammi vedere. Perché a volte noi pensiamo di vederci, ma non ci vediamo. Vedete, io faccio questo sempre esempio. Se mi tolgo gli occhiali non vi vedo bene. E pensiamo di veder bene. E Pietro lo dice nella sua epistola. Io quando metto gli occhiali Vi vedo bene. Quando io mi faccio guidare dallo Spirito Santo, io vedo con i suoi occhi. E vedo la meraviglia, la bellezza del Signore Gesù Cristo. Allora mi spinge ad adorare. E poi ci dimentichiamo quando entriamo in questo luogo. Ma Lui non solo è sempre con noi, c'è la Sua presenza. Se noi non sentiamo la Sua presenza, dobbiamo stare attenti. C'è qualcosa che non va in noi. Lui è qui in mezzo a noi. È dentro di noi. E Lui, lo Spirito Santo, mi spinge a ringraziarlo, ad adorarlo. Mi spinge. Ci sono cinque cose, che sono più di cinque, che ora mediteremo un po', se possiamo terminarli, e un po' ci fa riflettere. Sono cinque cose che sono molto importanti. La prima, essere riconoscenti da che cosa il Signore ci ha salvati. Noi lo dimentichiamo questo. E loro leggiamo, sicuramente, vedete, la parola di Dio la leggiamo, forse abbiamo sentito tanti brani, spesse volte, però la parola di Dio è l'unico libro che è vivente. È l'unico libro che parla a momenti, di quando noi abbiamo bisogno. Ci sono versetti che non riusciamo a capire, e poi il Signore in proporzione, quello che tu stai attraversando, ecco, il versetto ti viene chiaro. E il Signore ti fa capire. Il Signore ci richiama, ci esorta, perché siamo i Suoi figli. Lui usa anche la disciplina affinché noi possiamo essere figli educati, affinché possiamo onorare il Signore con la nostra vita, con il nostro modo di vivere in questa generazione stolta e perversa. Noi lo diciamo che la generazione stolta e perversa, eppure viviamo insieme a loro, ci adagiamo insieme a loro. Quando invece noi dovremmo uscire fuori, non dalle persone, ma come vivono le persone che disonorano Dio, come anche un tempo, anche noi, abbiamo disonorato Dio con il nostro atteggiamento. E infatti qua ci fa riflettere, in Efesini, capitolo 2, i primi versetti, qui c'è veramente la riconoscenza, o meno da parte mia e sicuramente anche da parte vostra. Versetto primo. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Allora Dio ci ha dato la vita e ci fa capire come eravamo prima. Anche noi eravamo immersi nei nostri peccati, eravamo colpevoli. Non ce ne sono persone che non sono colpevoli. Quando dicono non ho fatto male a nessuno, non rubo, non uccido, è una persona bugia. È vero, forse non l'hai fatto ad atto pratico, ma quante volte l'hai pensato? Se non è questo, è un'altra cosa. Davanti a Dio siamo tutti peccatori e non ce n'è neanche uno giusto. Neanche uno. Conoscete una persona che ha 7.000 o 8.000 anni? Quando arriva l'uomo? Dice la scrittura, da 70 anni è più forte a 80 anni. Statisticamente è quello. Sì, ci sono quelli che anche hanno 100, qualcosa di anni. Ma uno, due, tre, quattro, cinque. Però la statistica è veramente è da 70 anni a 80 anni. E sono i più forti. Perché non è che tutti possiamo arrivare a 80 anni. Io posso dire, oggi che ho ancora 57, perché li devo compiere 58 a fine maggio, posso dire ho 58 anni quasi. Non posso dire ho 59 anni o 60 anni, lo posso dire. Ma 57 lo posso dire. Perché sono passati. Allora vedete, la scrittura ci porta a riflettere. Qua ci dice veramente chi eravamo, la nostra identità. Io come ero prima. Ora se sono stato vivificato, perché ero prima morto. Morto nei falli e nei peccati. E disonoravo Dio con il mio atteggiamento. E pensavo di essere una brava persona, pensavo di essere una persona che non faceva male a nessuno, ma ero bugiardo. Però il Signore, vedete, tocca il cuore. Il Signore conosce. Lui quando moriva sulla croce, vedete la differenza? Perché sapeva che non c'era neanche uno giusto. E lui si dona a morire per me. Io quando penso alla vecchia vita, io mi vergogno. Eppure il Signore mi ha salvato. Eppure il Signore mi ha conquistato con il suo amore. Eppure il Signore è morto per me sulla croce. Lui mi ha dato la vita. Ero morto significa che ero separato da Dio per l'eternità. Perché la morte significa separazione. Dal momento che Adamo ed Eva hanno peccato e si sono allontanati da Dio, si sono separati da Dio. È subentrato la morte fisica e quella spirituale. In Cristo Gesù, l'altro Adamo, lui ha portato la vita. Gesù è la via, la verità e la vita. Se andiamo a lui troviamo tutto completo. Allora sta dicendo, vedi Salvatore, prima tu eri così. Ora se sei vivo, perché io ti ho graziato. Non perché sei più bravo degli altri. Sei stato più bravo degli altri. Anzi, se il Signore mi doveva salvare perché ero più bravo degli altri, ero peggio degli altri. Ma lui salva perché conosce anche il cuore. Ci sono persone che lo aprono il cuore e ci sono persone che lo induriscono, pur essendo che ascoltano il messaggio della parola di Dio. Però la parola di Dio, la differenza, sapete qual è? Che la parola di Dio non va mai a vuoto. O condanna o salva. Alla fine, l'uomo deve comparire davanti a Dio. C'era mio padre, diceva così, correte quanto volete, ma qui vi aspetto. Dio fa la stessa cosa. Fate quello che volete. Allora, il Signore ci parla, nel percorso della nostra vita, Lui ci parla finché noi siamo inescusabili davanti a Dio. Perché a volte diciamo, ma a chi dobbiamo credere? Ci sono tante denominazioni, tante religioni, c'è tanta confusione. Lo Spirito Santo, quando Lui parla, perché vedete, parla di verità, Lui dice convince di peccato, perché siamo peccatori, di giustizia, perché Gesù ha pagato un caro prezzo, ha fatto giustizia, e poi di giudizio. Se la persona non dà il cuore al Signore, l'unico che ti può veramente giudicare alla fine è solo Gesù Cristo. Non ce ne sono altri mediatori, non ci sono altri salvatori, c'è un solo salvatore che Dio l'ha innalzato al di sopra di ogni nome. E ogni lingua, come abbiamo ascoltato, deve confessare che Gesù Cristo è il Signore. Se non lo farà sulla terra, lo farà dopo. Ma dopo sarà veramente tardi, perché lo incontrerà come Signore, come giudice. E là non c'è nessuno che ti può difendere. L'unico avvocato per eccellenza che può giustificarti è solo Gesù Cristo. Non ci sono altri avvocati che ti possono aiutare. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Perciò significa che un altro uomo non ti può aiutare, anzi ti fa più danno. Perché anche lui è maledetto, anche lui ha bisogno di Cristo Gesù, il Signore. Poi dice, versetto 2, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di questo spirito che opera oggi, ancora oggi, negli uomini ribelli. Un tempo. E noi, vedete, perché fate questo in memoria di me, un tempo, cosa noi abbiamo, come abbiamo vissuto senza il Signore? Come eravamo prima? Eravamo vuoti, tristi, senza speranza, morti. Dice, noi prima vivevamo così. Anzi, il Dio di questo mondo, che non è Dio, il diavolo, ha accecato la mente affinché la persona non vede la luce dell'Evangelo, perché la luce è solo Gesù Cristo. Allora lui dice, opera negli uomini ribelli. Sapete, la persona è consapevole. In Giovanni, capitolo 3, versetto 18 in poi, dice che l'uomo preferisce le tenebre che alla luce. Rigetta l'eternità. Ecco, vedete il diavolo come acceca veramente la mente delle persone. Sarebbe il bianco lo fa vedere nero e il nero lo fa vedere bianco. E alla persona si dice, pensa, no, io sono nel giusto. Oppure la mia religione, alla fine, io voglio fare la mia religione come hanno fatto i miei antenati. Nel capitolo 8 di Giovanni, Gesù disse a coloro che erano presenti, voi, per fare le vostre usanze e le vostre tradizioni, siete figlioli del diavolo. perché non date ascolto alle mie parole. Chi dice la verità? Gesù Cristo. Gesù sta dicendo: voi, per andare attraverso le vostre usanze, dei vostri antenati, siete figlioli del diavolo. Perché lui è il padre della menzogna, lui inganna le persone. A me fino a 23 anni lui mi ingannava, perché ero morto, ero nelle tenebre. E lui mi faceva fare cose che io anche non volevo, li facevo. E disonoravo la mia persona e tutte le persone che erano attorno a me. Lui toglie la dignità alle persone. Sapete quando io ho ricevuto la mia dignità? In quella serata di venerdì c'era il culto, mentre che ero seduto, era una serata di preghiera. Lì ho cominciato a sentire come un calore dentro di me, che mi diceva: alzati Salvatore e prega, chiedi perdono al Signore. E un'altra forza mi diceva: non lo fare, il mio vecchio padrone, non lo fare. E anzi mi metteva altre parole contro i fratelli nella mente: sono stupido, eccetera, c'è altre cose. Però poi alla fine, vedete il nostro cuore, lui lo conosce, mi sono alzato. E ho cominciato a piangere come un bambino, ma erano lacrime di liberazione, lacrime di gioia. In quel momento i miei occhi si aprirono, in quel momento non respiravo spiritualmente, cominciai a respirare, ho cominciato a prendere vita, ecco la nuova nascita. E da quel momento in poi ho trovato la vita, la ragione della mia vita: servire il Signore, amare il Signore, seguire il Signore. Perché è la cosa più bella che noi possiamo fare. Poi dice versetto terzo: nel numero della quale anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alla voglia della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira. Fin quando la persona va dietro la propria carne, i propri desideri, non fa altro che avere sempre il giudizio di Dio sopra quella persona. L'ira di Dio sarebbe poi alla fine, la persona deve comparire davanti a Dio. Allora tu puoi fare quello che vuoi, rallegriti pure. Uno con i suoi propri sguardi, dice anche in Ecclesiaste, mi sembra che lo dice questo, Ecclesiaste 12. Lo leggo perché è molto importante questo versetto. Rallegriti pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, seguendo gli sguardi dei tuoi occhi, ma sappi, fai quello che vuoi, ma devi sapere, lo dobbiamo sapere. Sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza, allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che avvengano i cattivi giorni e giungono gli anni della quale dirà: io non c'ho più alcun piacere. Mentre che la persona, ancora se sei giovane, rifletti. Ricordati del tuo Creatore. E il tuo Creatore è Gesù Cristo, il Signore. Che possono, vedete, quando uno è giovane pensa di non diventare mai anziano o vecchio. Pensa di rimanere sempre giovane. Oppure ragazzo. Oppure non pensa mai che le malattie vengono agli altri. Non pensano mai che le malattie possono venire pure a te. Pensa che tutti gli altri, e tu no. Basta dicendo al Signore, perché la gioventù passa veloce. Io quando ero ragazzo non vedevo l'ora di arrivare a 18 anni. Era un traguardo, uno chissà che doveva trovare a 18 anni. È passata la gioventù. Oggi mi trovo a 58 anni, 8 nipoti. Una famiglia grande e con tanti anche problemi di salute, che io pensavo che dovevano avere gli altri, non io. Ricordati del tuo Creatore. Con Gesù, anche se ci sono le sofferenze, le nostre sofferenze sono momentanee. Perché la vita nostra è la lunghezza di un palmo, è corta. Pensiamo all'eternità. Dove inizia quel giorno e non finirà mai quel giorno. Un giorno eterno. Dove non ci sarà più la malattia. Dove non ci sarà più la sofferenza. Dove non ci sarà più il cordoglio. Perché qui vedete a volte il marito, la moglie, la mamma, i figli. O prima o poi, è qualcosa che tocca a tutti. La morte. Però neanche questo ha potere sopra di noi. Neanche la morte. Apocalisse 14:13 dice: beati quelli che da ora innanzi muoiono nel Signore, essi riposeranno delle loro fatiche. Beati, sapete cosa significa? Felici. Beati quelli che hanno fiducia nel Signore. Allora la morte non ha più potere sopra di noi. Anzi, in Prima Corinzi capitolo 15 dal versetto 51 in poi, che parla del rapimento, e poi parla come sarà l'uomo rivestito dinanzi alla presenza. Dice: questo corpo mortale rivesterà l'immortalità e questo corpo corruttibile rivesterà l'incorruttibilità o morte. Dov'è il tuo dardo? Dov'è la tua forza? Perché la forza del peccato è la morte. E il dardo, sapete cos'è? È l'inferno. Se la persona non si converte, non dà il cuore al Signore, va a finire all'inferno. Per i credenti non è più così. Dice: ho morto, dov'è il tardo oppure la tua forza? Perché ora in Cristo Gesù noi siamo più che vincitori. La morte sopra di noi non ha più potere. Per questo anche quando arrivano le sofferenze, allora le sofferenze sono momentanee. Le sofferenze non ci possono più distaccare dall'amore di Cristo, perché fa parte della vita. Fa parte, come fa parte la vecchiaia. Si ci arriva, anzi io dico, sono sempre più vicino al Signore. Sono sempre più vicino al Signore. Dicevo ieri a alcuni ragazzi, vedi quando uno prende l'aereo. Oh, quando noi eravamo ancora in Sicilia, avendo i figli qua, quando prendevamo l'aereo, sì, c'è quella ansia, no? Perché si vola in alto. Però uno, perché ha qualcosa di ancora più forte, sale sopra l'aereo ugualmente. Allora cosa fa? Parti e ci sono 2000 chilometri, giusto? Sali, c'hai qualcosa di migliore che ti aspetta, devi affrontare questo viaggio. E allora a mano che l'aereo si avvicina, il traguardo è sempre più vicino. E quando scende l'aereo, sapete, già comincia uno a gioire. Non vedo l'ora di vedere i volti di coloro che tu ami. Non vedi l'ora di abbracciare i figli, i nipoti. Tu non vedi l'ora. Ora pensiamo. Pensiamo, noi vedremo faccia a faccia colui che ci ha liberati. Colui che ci ha donato un dono che è la vita eterna. E lui già questo viaggio, sapete un'altra cosa, lui lo sta facendo con noi. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Io sono con voi tutti i giorni. Sapete quanto noi arriveremo? Arriveremo insieme con Gesù. Come i nostri occhi si apriranno, si chiuderanno questi, si apriranno quelli spirituali, vedremo il Signore. Finalmente lo vedremo faccia a faccia come egli è. Che bella speranza. Come possiamo aver paura? Vedete, noi siamo in viaggio verso la meta, che è il Signore. E nessuna cosa ci può trattenere. La malattia, la morte, la sofferenza, qualsiasi cosa. Prima che lui è con noi. Poi ci ha dato un'altra cosa che è molto importante, che è lo Spirito Santo, che dice, è chiamato come? Il Consolatore. Perché consola? Che significa parola di consolazione? Significa quando noi passiamo dei momenti difficili, quando ci troviamo in circostanze che c'è qualche perdita. Lui veramente ci consola. Nessun altro lo sa fare, ma lui ci consola, ci rialza. E ci fa guardare la meta, che è Gesù Cristo il Signore. Erano 5 punti, ma mi sa che questo punto... (ride) Allora, parliamo solo 2 minuti del dono. Romani capitolo 6, versetto 20. Una delle cose, quando ho letto per la prima volta questo versetto, mi mettevo a piangere veramente come un bambino, perché pensavo il male che facevo alle persone che io amavo quando non avevo il Signore. E mi vergogno. E vedete, e dice una cosa forte: io ero schiavo, però non lo sapevo. Le persone pensano di essere libere. Invece c'è un nemico che ti tiene schiavo, ti fa fare le cose che tu non vuoi fare e rovina. Oggi le famiglie sono tutte rovinate. Distrugge perché manca direttamente il Signore. Perché la persona non conosce la giustizia, non conosce la libertà, non conosce Gesù Cristo, non conosce la verità. La verità vi farà liberi, dice il Signore. E dice così: perché quando eravate schiavi, sta parlando del passato. Significa che non siamo più schiavi. Almeno io non sono più schiavo da 35 anni. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Infatti non conoscevo il Signore. Pur essendo mi dichiaravo un cattolico, però alla fine ero una persona perduta. Ero schiavo del peccato, dei vizi e tante altre cose. Non conoscevo la verità. Ma nel momento che ho conosciuto la verità, ecco, la giustizia, ho conosciuto l'amore di Cristo verso i miei confronti. Allora ho detto: Signore, veramente tu sei grande e meraviglioso nel modo come tu salvi e come operi nella vita di coloro che ti cercano. Poi dice: qual frutto dunque avevate allora? Allora, se penso, quale frutto avevo? Stavo distruggendo il mio matrimonio, stavo distruggendo le persone che diciamo mi volevano bene, facevo male a tante altre persone, eppure mi dichiaravo una brava persona. Qual era? Quale frutto avevo di buono? Eppure le persone dicevano che ero una brava persona. Mi nascondevo anche bene. Qual frutto? Il frutto è qualcosa di buono, o no? Allora non c'era frutto in me. Io parlo per me. Poi il Signore, noi lo sappiamo. Conosciamo noi e sappiamo che il Signore ci conosce pure. Quale frutto dunque eravate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine era la morte. Vedete, la vita che io stavo conducendo alla fine mi portava alla morte seconda, perché c'è un'altra morte. Morte significa separato da Dio, lontano da Dio. Sarebbe senza luce, vivere nelle tenebre, vivere nel vuoto, vivere nella depressione. Cerca, cerca e non puoi trovare. Pensi a volte di gioire e sei vuoto. Perché ti manca la luce, ti manca Gesù Cristo. E poi alla fine porta alla morte. Quante persone, a volte parlo dell'Evangelo, non si vogliono convertire. E poi sono morti. Significa separarsi eternamente e andare in questo posto che è chiamato l'inferno. L'inferno non è come fanno la pubblicità, oppure il paradiso che veramente fanno delle cose terribili. Non è così. L'inferno è un posto terribile. È chiamato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. È chiamato dove veramente uno stringe i denti con la sofferenza per tutta l'eternità. E poi anche un posto oscuro. Una persona con un'altra persona non si vede. È un posto veramente terribile. E io dico: ma per cosa la persona rinunzia al dono che Dio vuole fare per andare a finire in questo posto, a rimanere morti, separati da Dio già nel mondo che la persona è vuota, per rimanere vuoto tutta l'eternità? Per questo dice il Signore: oggi, se udite la mia voce, non indurite il vostro cuore. Oggi è tempo accettevole, domani noi non lo sappiamo se ci siamo. Vedete perché la parola di Dio non va mai a vuoto? E l'uomo è inescusabile davanti a Dio. Oggi, perché fra 10 minuti, diceva una signora: io non lo so fra un altro paio di minuti, perché mio figlio è uscito. con il motorino e non è venuto più a casa. È uscito e non è più rientrato a casa. Era giovane. Perciò io dice, non lo so quando può durare la mia vita. Dicevano, ma lei che progetti? No, io non lo so cosa mi può succedere già fra 2 minuti. È vero. Oggi, non domani, non fra un po', oggi è il momento accettevole. Oggi il Signore ti sta offrendo la sua grazia, un dono meraviglioso. Ti vuole prendere questo dono e dice, io te lo voglio regalare, senza che tu te lo meriti. Il Signore vuole che tu vai a Lui con un cuore rotto, dire, Signore, perdonami. Io voglio riconoscerti come Signore e Salvatore della mia vita. Oggi voglio diventare tua figlia, tuo figlio. Perché vedete, un altro inganno che dicono che siamo tutti figli di Dio, non è vero. Bisogna essere adottati per essere figli di Dio. Creature di Dio sì, ma adottati nel momento che uno riceve Gesù come Signore e Salvatore nella propria vita. Tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli dà il diritto di diventare figli di Dio, cioè coloro che credono nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo. E poi vado alla fine. Ma ora liberate dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione, perfino la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Vi dico solo questo e basta. Santificazione. Allora, io stavo iniziando la mia vita senza il Signore. Ci siamo sposati giovane con mia moglie, lei 16 anni, io 19 anni. Abbiamo avuto dentro un anno una bambina, la più grande, Alessandra, che conoscete. E già c'erano difficoltà enormi. Sarebbe per la persona che io ero, una persona molto dura, rigida in tante cose. Se io continuavo senza il Signore, io sicuramente non avrei più mia moglie, non avrei ora 4 figli, non avrei i miei 4 figli, perché i miei amici, chi vive con la moglie però per occhio sociale, ci sono amici che sono al cimitero, ci sono amici che hanno preso la droga, ci sono amici che sono andati a finire anche in carcere, e dico, io dove finirei senza il Signore, giusto, la moglie è la parte più bella di me, mia moglie, vede, il Signore è la cosa più grande. E oggi quando mi siedo a tavola con i miei figli, i miei nipoti, 8 nipoti, io gioisco, ma non perché sono stato bravo, da quel momento che è entrato il Signore. C'è un cantico che dice, quando entra il Signore la casa diventa un paradiso. Entra veramente un paradiso. Io oggi sono l'uomo più ricco della terra. Non ho casa, ho una casa decente in Sicilia. Non ho tanti beni materiali, che non mi interessano, no perché non ce l'ho, però ho una famiglia ricca nel Signore. Sono ricco nel Signore. Per questo dice il Signore, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più. Che il Signore vi benedica, ci benedica, che il Signore consoli i vostri cuori e soprattutto a quelle persone che ancora non conoscono il Signore, che lo cercano con tutto il cuore. Chi mi cerca mi trova, dice il Signore in ogni luogo. L'importante è trovare il Signore giusto. E quello giusto è il Signore Gesù Cristo. Al di fuori di Lui non ci sono altri signori, sono tutti impostori, sono tutti briganti, sono persone che allontanano dalla verità. L'unico vero pastore è il Signore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nella Chiesa. Amen.